dans ses bras, qu'il me parle tout bas. Je vois la vie en rose. Il me dit des mots d'amour, des mots de tous les jours. Mais moi, ça fait quelque chose. Il est entré dans mon cœur, une grande part de bonheur dont je connais la cause.
C'è una cosa che ogni mattina, che accendo il microfono alle 11, 11.03, 11.04, dopo il notiziario, che mi ripeto costantemente, ve lo assicuro. Questo è il luogo più bello per raccontare e soprattutto condividere tante storie. Un po' arrivano dal sottoscritto, il gerundio del mattino. Ho scoperto tra l'altro che questa definizione non vi dispiace, anzi vi piace moltissimo, allora l'ho fatta mia. Prossimamente la metterò anche sui biglietti da visita. Tante altre storie arrivano da voi con i messaggi, le telefonate, via email, insomma, nei modi più disparati. Ieri abbiamo preso, per esempio, la penna in mano, prima una stilografica, poi una biro, e con loro sul foglio di mille storie abbiamo scritto più storie. Una è arrivata proprio alla fine della puntata, quindi non ho fatto neanche in tempo a rendermene conto, ad ascoltarla. Ed è così bella che voglio ripartire proprio da quella.
Ciao Stefano, vuoi sapere la mia storiella curiosa? Io non ci vedo più, quindi non riesco più a leggere, però scrivo ancora e devo solo sempre chiedere a qualcuno che stia lì vicino a me, che mi indica riga dopo riga, e io scrivo perché nella mia mente la scrittura è ancora una cosa logica. Non leggo più, ma scrivo. È molto bella questa cosa, trovo io. Dopo, quello che una volta scrivevo su una pagina, adesso la scrivo su quattro pagine, perché scrivo così, però scrivo. E questo mi dà molta soddisfazione. Ciao Stefano.
Grazie Lucy, grazie di cuore. Veramente, mi sembra veramente di vederti mentre riempi pagine e pagine, e chissà, magari fra quelle pagine, fra quelle righe ci siamo anche noi, magari c'è anche Michela De Pedrini che oggi è al centralino, davanti a lei ci sono naturalmente i due numeri che potete sempre utilizzare per mettervi in contatto con noi, 0848 03 0808 e 076 321 1113. Ci pensa lei poi a smistare qualsiasi richiesta, domanda e curiosità. E poi sapete che in una storia, la musica ha una grande importanza, ed è per questo che in regia c'è Andrea Colosio, la nostra Dea Calì. E da 3-4 minuti vedo che sta armeggiando con un sacco di cursori, ma sentite che tutto va alla perfezione. Tra l'altro, Andrea, che cosa ci proponi oggi per aprire la quinta casellina del nostro personalissimo calendario dell'avvento?
Sunlight hurts my eyes, and something without warning, love, bears heavy on my mind. Then I look at you, and the world's all right with me. Just one look at you, and I know it's gonna be a lovely day. Impossible to face. When
Il potere di una canzone. Allora, devo dire che Andrea Colosio è già uno che tendenzialmente è sempre sorridente, però il messaggio di Lucy e poi questo Lovely Day, insomma, ha reso tutto più spensierato. Allora, e con questa Lovely Day noi vi abbiamo semplicemente augurato una splendida giornata, anche se ormai siamo già oltre le 11. Speriamo che basti, anche perché, diciamo, è un modo semplice, a costo zero, per stare bene, augurare una buona giornata, per far battere con il giusto ritmo il cuore. Se poi il cuore, per dirla alla Little Tony, fa un po' il matto, tranquilli, perché a tutto c'è rimedio. E il bello è che il rimedio nasce da un errore, cosa che accade spesso nella storia dell'uomo. Accade un giorno del 1956 e a commettere quel benedetto errore, benedetto nel vero senso della parola, è un ingegnere americano, Wilson Greatbach. Wilson nasce a Buffalo nell'immediato dopoguerra, dopo la prima guerra mondiale. Fin da ragazzino dimostra una propensione per l'elettronica, tanto che mentre i suoi coetanei giocano a baseball per strada, lui che cosa fa? Si rinchiude nel garage di casa ad assemblare pezzi di radio dismesse. Praticamente dovete immaginarlo come un nerd degli anni 30. Uno così dove può prestare servizio in guerra, questa volta per la seconda? Ovviamente come capo della comunicazione radio in aviazione. Terminata quella triste parentesi, si iscrive finalmente in università, arrotonda aggiustando telefoni e poi prende la strada con tranquillità e tanta determinazione, quella dell'ingegneria. Ed eccoci al giorno fatidico, al 1956, quando in laboratorio pensa di essere vicino a concludere un apparecchio in grado di registrare con precisione i battiti cardiaci. L'errore benedetto è quello di saldare al contrario alcuni componenti, così il suo piccolo strumento, invece di registrare gli impulsi elettrici per monitorare il cuore, scopre che produce impulsi elettrici regolari e costanti. La scintilla è la stessa che scocca nella testa di Wilson, che rammenta il particolare descritto da un suo amico medico. Il cuore è un motore alimentato da elettricità. Ecco che allora, per errore, lui ha appena costruito il motore per quella macchina, se la stessa si dovesse trovare ferma. Per inciso, il pacemaker, il suo prototipo, è già in uso, però è decisamente ingombrante, esterno dicono anche piuttosto doloroso nello scaricare l'elettricità necessaria a tenere in movimento il cuore. La strada però è tracciata. Wilson lavora notte e giorno senza sosta per 2 anni, riduce sempre di più le dimensioni e nel 1958 consegna ai medici un piccolo aggeggio alimentato da una batteria con mercurio e zinco. È il primo essere vivente a testarlo e a 4 zampe, è un cane. Passano altri 2 anni, gli ultimi dollari investiti nella ricerca da parte di questo ingegnere. Nel 1960 il primo pacemaker della storia viene impiantato in un uomo. I problemi però non sono certo finiti. Perché? Perché quella batteria ha una durata limitata, 2 anni circa. Così sviluppa sempre di tasca propria una nuova tecnologia, tanto da arrivare a quintuplicarne la durata. Insomma, un ingegnere al servizio del corpo, soprattutto un uomo di cuore. Con un grande cuore.
Ho smesso di aspettare, di essere immortale, guardando andare via la gente senza più tornare. Ho smesso di aspettare, in fila per entrare, nei posti dove poi non ci volevo neanche andare. I pugni chiusi in tasca, che si aprono come fiori, quando li tiro fuori per suonare i miei tamburi. La vado a prendere ora, la luna sopra il mare, ho smesso di aspettare l'alba dentro l'imbrunire. Siamo qua, a un certo punto dell'eternità, su una strada d'asfalto che va verso un salto nel buio che partorirà una stella danzante. Occhi a cuore, come ragazzini al mare, voglia di dimenticare le storie finite, le facce incazzate, le gomme bucate, le vite passate ad avere pazienza. Faccio senza che arrivi il carnevale, la pace universale. Ho smesso di aspettare il mio momento per spaccare la gloria generale, la fine del dolore. Ho smesso di aspettare l'effetto quando sale. Ho smesso di iniziare e poi subito finire. Ho smesso di parlare se non ho niente da dire. Ho smesso di aspettare che il mondo si risolva, che il ghiacciaio si sciolga. Siamo qua, a un certo punto dell'eternità, su una cabrio lanciata che va verso un punto di fuga, una meta distante, una luce accecante. Occhi a cuore, come ragazzini a mare, voglia di lasciare andare le storie finite, le facce incazzate, le gomme bucate, le vite passate ad avere pazienza. Con le stelle si tracciano rotte, la parola d'ordine è occhi a cuore, occhi a cuore, occhi a cuore, occhi a cuore, come un ragazzino a mare.
Ma che bello avere, che bello avere gli occhi a cuore, gli occhi a cuore che sono quelli che ti vengono senza volerlo, vedendo qualche cosa di bello, magari anche di piccolo al tuo sguardo, però poi è un qualche cosa di enorme, come un calendario dell'avvento per esempio, soprattutto per i bambini, adesso non me ne vogliono più i grandicelli, voi sapete già tutto, siete felici, ma quegli occhi non vi tornano per così poco. Paghereste, ma non sono facili da fare senza rendersene conto. C'è un paese non tanto a proposito di occhi a cuore, ma di calendari dell'avvento, che può fregiarsi del primo calendario, e questo paese è la Germania. La leggenda narra che il calendario abbia origine in campagna, dove una contadina decide di preparare una torta e decide di dividerla in 24 pezzi, e così che i suoi figli possano mangiarne un pezzo al giorno in attesa del Natale. Non ha 24 figli, tranquilli. Tutto è possibile, però non è così. Adesso stavo calcolando che comunque siamo nell'Ottocento. Adesso io non so come saranno stati gli ultimi bocconi con la torta, ma tant'è. Passati diversi anni, uno di quei bambini, cresciuto, si rammenta dell'emozione di quei giorni. Lui nel frattempo è adulto, ha aperto una tipografia ad Amburgo e sente che è giunto il momento di fare qualcosa per ricordare quella mamma così dolce. È il 1902 quando stampa il primo calendario dell'avvento della storia. Gerhard Lang, questo è il suo nome. Poi sinceramente poco importa che sia lui davvero il primo o meno, non è che faccia tutta questa differenza, anche perché in Germania c'è già l'abitudine comunque di attendere il Natale scartando un piccolo pacchetto ogni giorno a partire dal 1 dicembre, ma lui va decisamente oltre, preparando un unico tabellone, un calendario con un disegno per ogni giorno. L'anno successivo che cosa fa? Lo migliora, copre ogni disegno con una finestrella e al suo interno troverete angeli, figure legate alla natività da ritagliare e assemblare poi alla fine in un unico lavoretto. Quelli della mia età si ricordano questi lavoretti, ritagliare, poi alla fine magari facevi il presepe o facevi l'albero con Babbo Natale, ecco. Lui è già all'avanguardia comunque, perché non mette roba dolce, quindi niente zuccheri che fanno male, zuccheri in eccesso, quindi solo delle figurine. Il calendario conquista prima i paesi protestanti, poi non dimentichiamo che negli anni assistiamo a calendari che ci lasciano un po' così. A causa di che cosa? Della propaganda, soprattutto in Germania. Nel periodo nazista, per esempio, dietro le finestrelle spariscono gli angeli e compaiono i simboli della grande Germania, la cosiddetta grande Germania. Oggi sapete benissimo invece che i calendari sono un business, c'è di tutto dietro quelle finestrelle, alcolici in primis, poi c'è il calendario della brugola o dell'imbus a seconda della parte della frontiera da cui guardate il calendario, matite, popcorn, libri, calzini, profumi, e poi il preferito di molti che vanno in Canada per le feste solo per questo, perché lì c'è il calendario dell'avvento alla marijuana, ma lì è legale, quindi non c'è niente di strano. Noi invece siamo tradizionalisti e ci basta un piccolo cioccolatino che si nasconde dietro una finestrella. Andrea, ma che potenza questa Adeste Fideles, venite fedeli, lieti esultanti, venite a Betlemme, guardate colui che è nato, re degli angeli, venite, adoriamo il Signore. È la parte dedicata alle canzoni di Natale. Oggi siamo andati veramente indietro nel tempo. Sono parole che piacciono in modo particolare a John Francis Wade, inglese, ma in esilio dall'altra parte della Manica. Quelle parole, le ricorda bene, sono un vecchio canto irlandese. Lui le traduce in latino per far che cosa? Per renderle universali. Ecco, adesso non sorprendetevi, oggi ovviamente accadrebbe il contrario, ma qui siamo nel 1743 e quindi per rendere qualche cosa più comprensibile e universale a tutti si traduce in latino, non in inglese. Esiliato perché è cattolico, in quegli anni i cattolici nella perfida Albione non è che se la passino proprio benissimo. Wade si trova a due in Francia per vivere, che cosa fa? Copia musica, la vende, insegna latino e canti religiosi. La magia di questo brano, di cui abbiamo sentito veramente solo una porzione, risiede in un particolare, secondo me, non secondario. Infatti, in un mare di brani legati alla natività che nel corso degli anni e anche nei secoli sono stati cambiati, adattati, rivisitati, beh, ad Este Fideles è cantata sempre nello stesso modo, fedele, fedelissimo a se stesso e all'intuizione di John Francis Wade. Andrea, ho bisogno ancora più del solito del tuo aiuto, quindi prova a concentrarti e dammi una mano, perché abbiamo il calendario in mano, adesso non quello dell'avvento di cui abbiamo parlato poco fa, ma un classico calendario, e devi segnarti queste due date, 6 gennaio 2007, attenzione, 6 gennaio 2007 e 4 dicembre 2025. Come possiamo quantificare questo lasso di tempo? Adesso sono 18 anni, potremmo dire una patente, la maggiore età, oppure, facendo il calcolo preciso, 6.907 giorni, oppure trovate voi un altro modo, ma siamo d'accordo che è tanto, tanto tempo. Ecco, io invece ve lo misuro così, questo lasso di tempo, 1.297 partite. Perché? Perché da noi è notte, qualche inguaribile appassionato però non dorme, perché dall'altra parte dell'Atlantico si gioca. Uno dei tanti, tantissimi turni di regular season di NBA, direi che una notte in bianco si potrebbe anche risparmiare e tenerla per occasioni più importanti, eppure chi ha scelto la poltrona o il divano con la copertina d'ordinanza questa notte ha fatto bene, perché ha visto la storia mettere un punto ad uno dei record più incredibili dello sport. Toronto Raptors, Los Angeles Lakers. Risultato 120 pari quando mancano 3 secondi alla fine. Lo spettro dei supplementari dietro l'angolo. Ecco, tanto avete già fatto le ore piccole, quindi 5 minuti di overtime in più non è che cambino tanto. Ora, adesso non è necessario per essere dei nerd, dei super appassionati della palla spicchi per sapere che nei Lakers gioca tale LeBron James. anni 40. Fra tre settimane però segnalo che saranno 41 il 30 dicembre. Lui arriva da Akron in Ohio, uno dei migliori giocatori di tutti i tempi. Così abbiamo descritto per chi non lo conoscesse. Uno abituato a vincere, a macinare record personali e quindi uno che, probabilmente uno può pensare, mette se stesso, i suoi successi davanti ad ogni cosa. Un egoista in pratica. Allora, è vera questa presentazione, ma solo nella prima parte. La seconda meno, e la spiegazione sta tutta negli ultimi tre secondi di questa partita che sto per raccontarvi. Una spiegazione che parte dalla data poco fa ricordata, quella appunto del 6 gennaio del 2007. Da quel giorno LeBron James, soprannome il prescelto, scende in campo e come minimo, attenzione, fa 10 punti. Mette in fila 1297 partite in cui troverete accanto al suo nome almeno un numero in doppia cifra. Dico almeno uno perché poi ci sono in altre occasioni, non so, gli assist, le palle recuperate, i rimbalzi, insomma, di tutto un po'. Ma per quanto riguarda i punti segnati, 1297 partite. Questa notte, quella perfetta macchina però non riesce a carburare come al solito. Basti dire che rimette piede in campo a 5 minuti e 23 dalla fine della partita con soli 6 punti fatti. Lui ha tentato 15 tiri a canestro e ne ha fatti solo 3, direi non benissimo, ecco. A 1,46 dalla fine sale a 8, quindi si avvicina a questa doppia cifra, quindi tenta un altro tiro e lo sbaglia. Di lì si arriva agli ultimi 3 secondi. Ulteriore premessa: nel basket, soprattutto nel basket, quando le cose sono delicate, quando la palla scotta, ci si affida al leader, al più forte, l'uomo che non trema e non sbaglia quasi mai. Per farvi un esempio, per farvi capire ancora di più, avete presente la celebre frase di Michael Jordan, quella relativa al successo? Io ve la ricordo soprattutto nella prima parte perché è illuminante. Avrò segnato 11 volte canestri vincenti sulla sirena e altre 17 volte a meno di 10 secondi alla fine, ma nella mia carriera ho sbagliato più di 9.000 tiri. Poi va avanti dicendo: ho perso quasi 300 partite, per 36 volte i miei compagni si sono affidati a me per il tiro decisivo e l'ho sbagliato. Ho fallito tante, tante volte nella mia vita ed è per questo che alla fine ho vinto tutto. Questa è la citazione. Ecco, la prima parte soprattutto ci fa capire che cosa accade in questi momenti in una partita di basket. Possesso Lakers, e quindi tutti attendono che cosa? Il momento in cui LeBron James si prenderà la classica responsabilità di quel tiro che permetterà in un sol colpo di vincere la partita. Ricordo, siamo 120 pari a 3 secondi alla fine, e mantenere viva anche l'incredibile serie di partite in doppia cifra. Tutta questa lunghissima premessa per portarvi qui, appunto, a 3 secondi dalla fine. La palla arriva finalmente fra le sue mani e ci sono due possibili opzioni: tirare e provare ad alzare ulteriormente l'asticella di un record lungo, lo ricordo, 18 anni, con la sicurezza che, oltretutto sbagliando, avrai comunque altri 5 minuti di supplementare per provarci. Oppure l'altra opzione è non allungare quell'incredibile striscia di record e arrivare a 1298 partite e scaricare la palla a un compagno piazzato meglio. Quello che non potete sapere è che pochi istanti prima LeBron James si è rivolto ad un compagno, Rui Hachimura, e gli ha detto: fatti trovare pronto per tirare. Detto fatto, arriva la giocata più giusta, altruista e vincente. Palla a terra, difesa che reagisce, scarico al compagno in un angolo, tiro, tripla. I Lakers vincono a Toronto 123-120. È il preciso istante in cui uno dei più clamorosi record della storia professionistica cade. Cade in un modo meraviglioso perché tutti pensano che l'egoismo prevarrà sullo spirito di squadra. Quasi tutti, perché chi conosce invece lo sport di squadra, chissà come si è fatto un campione, sa che ciò non avverrà. Rui segna, LeBron James alza le braccia al cielo. E forse, questo lo sto pensando io, al tempo stesso si toglie anche un peso dalle spalle e sullo stomaco. È lo stesso James a mettere fine con quel passaggio alla sua striscia, e questa è la cosa meravigliosa. Lo fa in maniera lebroniana, ecco, mettiamola così, cioè con la giocata giusta. Austin Reeves, che è un suo compagno e che nella partita di punti ne ha segnati qualcosa come 44, a fine partita ha detto: questa è per tutte le persone che lo hanno criticato per tutta la carriera per aver fatto la scelta giusta. giusta. Se avesse tirato, gli avrebbero detto di passarla, e se l'avesse passata, avrebbero detto di tirare. A lui interessa solo vincere e fare la scelta giusta. Ma il meglio, ovviamente, è naturalmente nelle parole di LeBron James. Ovviamente la prima domanda che gli viene posta è: cosa hai provato quando hai capito che la tua leggendaria striscia era finita? Lui, dall'alto dei suoi 206 centimetri, con il vocione più caldo di Barry White, ha così risposto: niente, abbiamo vinto, è la cosa che conta. Io ho fatto semplicemente quello che ho fatto per tutta la mia carriera, provando a fare la giocata giusta. 4 dicembre 2025, segnatelo sul calendario. I think I've had enough. I might get a little drunk. I say what's on my mind. I might do a little time. 'Cause all of my kindness is taken for weakness. Now I'm 4 or 5 seconds from wilding, and we got 3 more days till Friday. I'm just trying to make it back home by Monday morning. I swear I wish somebody would tell me, ooh, that's all I want.
Woke up an optimist. Sun was shining, I'm positive.
We can run around.
Then I heard you was talking trash.
Talk about a mystery.
Hold me back, I'm about to spaz.
Yeah, I'm about 4 or 5 seconds from wildin', and we got 3 more days till Friday. I'm trying to make it back home by Monday morning. I swear I wish somebody would drive. Ooh, that's all I want.
And I know that you're home tonight, thinking how could I be so selfish. But you call. Wondering where I've been. Now I know that you're out tonight, thinking how could I be so reckless. But I just can't apologize. I hope you can understand.
If I go to jail tonight, promise you'll pay my bill. See, they wanna buy my pride, but that just ain't up for sale.
See, all of my kindness, it's taken for weakness. Now I'm 4 or 5 seconds from wilding, and we got 3 more days till Friday. Trying to make it back home by Monday morning. I swear I wish somebody would tell me, ooh, that's all I want. 4 or 5 seconds from wilding, and we got 3 more days till Friday. Just trying to make it back home by Monday morning. I swear I wish somebody would tell me, that's all I want.
Ora, perfetto, Rihanna, Kanye West, Paul McCartney che ci cantavano in questi 4-5 secondi, noi che vi abbiamo raccontato gli ultimi 3 secondi di questa partita che è entrata nella storia. E chissà se LeBron James ha segnato sul calendario, sul suo calendario, anche questo giorno, uno dei tanti clamorosi giorni della sua ancora più clamorosa carriera. Non ha un calendario, invece, Sofiane, non lo ha quando vive i 50 giorni più difficili della sua vita. E sì che il giorno invece in cui parte ha pianificato tutto alla perfezione, e giorno per giorno sa che se vorrà raggiungere il suo obiettivo dovrà percorrere qualcosa come 300 km al giorno e dovrà farlo in bicicletta, perché si è messo in testa un'idea meravigliosa, quella di unire nel suo viaggio il punto più a ovest con quello più a est dell'Eurasia. Ha calcolato che ci vorranno 63-64 giorni. Non lo stima, lo ha calcolato minuziosamente. Lui, 42enne, ex rider a Parigi, laureato alla Sorbona. È il 1 luglio quando lascia l'Atlantico alle sue spalle, parte da Cabo da Roca, il promontorio in Portogallo, il punto più occidentale dell'Europa continentale. Il record è di 64 giorni, 2 ore e 25 minuti e l'ho stabilito un tedesco nel 2017, si chiama per la cronaca Jonas Deichmann. Mi sa che avete già intuito che il record rimarrà a Deichmann, però vediamo. Sofyan è attratto dal record, ma soprattutto dalla possibilità di andare in luoghi poco battuti. Lui che adora scoprire, divorare spazi. Dice proprio così, e questa espressione mi fa impazzire, divorare spazi. Tutto va bene e siamo al 1° settembre e al confine sino-russo. Ha un visto elettronico. Quando lo ha chiesto gli hanno assicurato che sarebbe andato bene anche per quel passaggio così delicato. Ci sono decenni di tensioni e storie che lo hanno reso tale. Però c'è una fregatura. Se sei cinese puoi passare, se sei straniero con quel visto elettronico non puoi. Gli dicono che deve spostarsi più a nord, circa 60 chilometri. Cosa saranno mai 60 chilometri per uno che da 2 mesi se ne sta sciroppando 300 al giorno? Altro giro, però, altro problema. Gli dicono che non può passare in bicicletta, obbligato a prendere un bus o il treno. Ed è il momento decisivo, perché è il momento in cui la sua tabella di marcia salta e quindi salta anche il record. Passa praticamente 2 ore a guardare nel vuoto, e c'è anche da capirlo, dopo tutta quella fatica, a chiedersi perché, cioè, in sostanza mi mancano 200 chilometri alla meta, solo 200 chilometri. Così decide di provarci lo stesso. Capiranno, è solo una bici, comprenderanno la sua fatica, la voglia di finire quel viaggio pazzesco. Che cosa fa? Trova un varco nella recinzione, entra in una foresta, inizia a spingere la bici fino a quando incrocia una strada sterrata. Vede, tra l'altro, che ci sono anche diverse telecamere. C'è del filo spinato, c'è una torretta e subito pensa, beh, adesso quando mi vengono a prendere dico che mi sono perso, ma nessuno lo ferma. Cade più volte e quando sbuca dal bosco un'altra volta si trova un blocco doganale che ha l'idea di evitare. Va avanti, cade altre volte, gambe e mani ferite, quasi buio, e così decide a quel punto di consegnarsi ai doganieri, ai russi. Gli sequestrano tutto, telefoni, GPS, la videocamera, vivisezionano ogni immagine. Lui spiega di essersi perso e basta. Scoprono che è un ciclista in cerca di record e dopo 2 giorni gli comunico che dovrà passare 1 mese in custodia cautelare. Non è proprio un villaggio turistico. Aggiungono che non potrà comunicare con amici e famiglia, sarà poi l'ambasciata a farlo non appena informata, l'ambasciata francese. Altre 36 ore in quel posto di polizia, in cella un altro detenuto gli dà il benvenuto con un cazzotto che lo manda a terra. Luce accesa 24 ore al giorno, insieme a lui ci sono altri 7 detenuti, gli rasano la testa e con lui appunto ci sono 2 soldati ucraini, un ragazzino che ha spacciato 9 grammi di droga e altri individui che non lo trovano proprio molto simpatico. Passa il console onorario di Francia, Vladivostok, lo va a trovare, gli porta un dizionario di russo e un libro. Sofyan è disperato, non riesce a smettere di piangere, ma inizia a scrivere del suo viaggio e la terapia comunque funziona. Si tiene anche attivo con flessioni addominali, a suo modo resiste e rinasce. Poi finalmente il 23 ottobre, 50 giorni dopo il suo arresto, esce. 50.000 rubli di ammenda, mi dicono che sono più o meno 500 franchi, e un record solo sfiorato, 18.000 chilometri pedalati, 200 chilometri mancanti, la convinzione che l'ossessione per un record non vale certo quel prezzo. Era l'ultima storia di questa settimana di Mille Storie, abbiamo sentito un pezzettino di Adeste Fideles, ma nel nostro calendario dell'avvento c'è un'altra canzone di Natale, ancora più bella, ancora più sentita, da cantare tutti insieme. Poi arriveranno quelli di Ci sentiamo venerdì e noi con Mille Storie ci ritroveremo lunedì.